Un caloroso benvenuto a chi ci ascolta e oggi diamo il via a un nuovo approfondimento che ci porta dritti nel cuore di un tema, un tema che a prima vista potrebbe sembrare un vero e proprio enigma burocratico.
Sì, un enigma legale che tocca i nervi scoperti delle istituzioni scolastiche e, diciamo, dell'intera pubblica amministrazione italiana.
Esatto. L'intento di oggi è proprio quello di gettare luce sui meccanismi meno evidenti che fanno marciare la macchina dello Stato. E lo faremo analizzando carte alla mano le responsabilità di chi gestisce risorse pubbliche tutti i giorni.
Carte decisamente corpose, tra l'altro.
Assolutamente. Abbiamo esaminato a fondo un documento tecnico del 2025 redatto da Marco Santini, il vicepresidente dell'ANQAP, cioè l'Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche.
Un testo densissimo, arricchito per di più dal commento dell'avvocato Roberto Mastrofini.
E questo materiale ci permette di esplorare i recentissimi orientamenti della Corte dei Conti, con un focus speciale sulla sentenza 52 del 2025 della sezione regionale per le Marche.
Il traguardo di questa esplorazione, però, è estremamente pragmatico. Non è un puro esercizio accademico, ecco. L'analisi punta a chiarire un dilemma che genera moltissima apprensione tra i professionisti.
Il famoso conto giudiziale.
Esatto. In sintesi, quando un DSGA, il direttore dei servizi generali ed amministrativi, ha davvero il dovere di presentare questo conto giudiziale al dirigente scolastico e soprattutto quando ne è totalmente esentato?
Ok, cerchiamo di sbrogliare questa matassa, perché l'idea di mescolare conti giudiziali, acronimi, piattaforme telematiche rischia di evocare l'immagine di stanze polverose piene di scartoffie.
Certo, la noia burocratica è in agguato.
Sì, ma il nocciolo della questione ha implicazioni che cambiano letteralmente la vita di un istituto.
E questo è un rischio da disinnescare subito. Dobbiamo inquadrare l'argomento per quello che è, cioè un affascinante problema di definizioni legali. Stabilire il confine di un ruolo ha un impatto tangibile.
Ti salva da ore di lavoro inutile.
Praticamente sì. Solleva il lavoratore da procedure inutili e da rischio di responsabilità patrimoniale che non gli compete. Capire la propria categoria giuridica abbassa lo stress in modo radicale.
Per rendere la cosa più visiva per chi ci ascolta, le fonti usano una dicotomia molto precisa: la differenza tra custodia e vigilanza.
Due concetti che sono il cuore di tutto.
Facciamo l'analogia del magazzino logistico. Un enorme centro di distribuzione dove le merci sono pacchi. Arrivano bancali, vengono stoccati, inventariati e poi inevitabilmente spediti altrove.
Una vera e propria piattaforma di transito.
Esatto. Chi gestisce quello spazio ha la responsabilità di beni destinati a uscire. Dall'altra parte, invece, pensiamo a un normale ufficio.
Una segreteria scolastica, ad esempio.
Proprio così. Lì ci sono computer, scrivanie, stampanti, roba che le persone usano quotidianamente. Non sono pacchi da smistare.
E qui la legge interviene in modo chirurgico. C'è una pronuncia della magistratura contabile, la sentenza 313 del 2020 della Calabria, che traccia un confine nettissimo, ripresa anche dal quaderno numero 3 del 2023.
Che cosa ci dice di preciso?
Ci dice che nel primo scenario, quello del grande magazzino centrale, abbiamo il cosiddetto debito di custodia. Parliamo di chi gestisce beni in stock destinati al rifornimento continuo.
Quindi un vero e proprio debito di materie?
Esatto, un debito di oggetti con un rigido obbligo restitutorio. Il funzionario riceve i beni e deve poterne rendere conto in ogni istante. E la conseguenza è tassativa. Scatta l'obbligo di resa del conto giudiziale.
Bisogna indicare tutti i carichi, gli scarichi, le giacenze?
Tutto. È un processo giudiziale vero e proprio sulle tue carte.
E invece nell'altro caso? Quello dell'ufficio normale.
Lì cadiamo nel debito di vigilanza. Chi sorveglia beni già in uso ordinario, come i computer o gli arredi, non gestisce un magazzino. Deve solo vigilare sul corretto impiego da parte del personale.
Quindi niente obbligo restitutorio.
Nessuno. E la conseguenza è liberatoria. Nessun conto giudiziale alla Corte dei Conti. Solo una normale rendicontazione amministrativa interna, come l'inventario.
Però c'è una sfumatura. Mettiamo che io in ufficio abbia un armadietto chiuso a chiave con delle risme di carta di scorta o qualche toner, Divento un magazziniere per la legge?
Ah, questa è una sottigliezza bellissima. La legge ammette assolutamente la costituzione di un piccolo deposito di beni pronti uso. Materiale in scorta per non paralizzare l'ufficio.
Quindi non scatta il debito di custodia?
Per nulla. Ricade sempre solo nel mero debito di vigilanza. Un po' di buonsenso gestionale non trasforma una segreteria in un polo logistico Amazon, per intenderci.
Meno male. E se applichiamo questo alla realtà scolastica? La situazione è chiarissima. Le scuole comprano beni per metterli subito in uso, in aule e laboratori.
Non per accumularli.
Esattamente. Di conseguenza, come conferma il documento ANQAP, la quasi totalità dei DSGA ha esclusivamente un debito di vigilanza sui beni mobili. Freschissimo. La sentenza 52 del 2025 della Corte dei Conti Marche.
Il famoso caso del comune di San Benedetto del Tronto, analizzato magistralmente dall'avvocato Mastrofini.
Cosa è successo in quel caso?
Dunque, avevamo un consegnatario, il signor Di Battista. Gestiva beni in uso presso il suo ufficio. L'amministrazione, forse per un eccesso di zelo o per paura di sbagliare, ha presentato il conto giudiziale per lui.
Ma lui non aveva un magazzino centrale.
Esatto. E infatti la Corte, analizzando le carte, ha visto subito l'anomalia. Di Battista sorvegliava beni già distribuiti. Aveva solo un obbligo di vigilanza.
E come si è conclusa?
La Corte ha stabilito che mancava il presupposto stesso della procedura. Il giudizio di conto è stato dichiarato di fatto improcedibile.
Quindi cosa significa tutto questo per chi ci ascolta?
Significa che la giurisprudenza, applicando l'articolo 93 del testo unico degli enti locali, tutela i lavoratori. Se non hai un vero magazzino, non devi rendere il conto giudiziale. E questo vale in toto anche per i DSGA nelle scuole.
Comprendere queste definizioni legali ti salva da procedure complesse e del tutto evitabili. È uno scudo formidabile.
Assolutamente sì.
Però esploriamo l'altra faccia della medaglia. Quando è che questo conto giudiziale diventa obbligatorio e ineludibile per un DSGA?
Ciò che è davvero affascinante qui è l'unica vera grande eccezione. Un'eccezione che sposta il discorso dai beni fisici al denaro contante.
Il fondo economale.
Esatto. Se la scuola attiva il fondo economale per le minute spese, l'agente contabile, ovvero il DSGA, diventa a tutti gli effetti un economo.
E maneggiando liquidità pubblica?
Deve per forza presentare il conto giudiziale. Tramite uno specifico modulo che si chiama modello 23, che è diverso dal modello 24, usato invece per la custodia dei beni veri e propri.
Perfetto. Quindi liquidità uguale modello 23. A questo punto, svisceriamo un attimo il flusso di lavoro. La tabella riepilogativa di ENQAP è molto chiara sui vari attori coinvolti.
Il primo attore, ovviamente, è il DSGA stesso.
Che deve compilare il modello annualmente, giusto?
Annualmente. Oppure entro 60 giorni dalla cessazione del suo incarico. Per non lasciare conti in sospeso se viene trasferito o va in pensione.
Ma la scuola non fa tutto da sola. Ci sono gli agenti esterni, come la banca cassiera o le poste.
Loro redigono i conti di tesoreria. E qui c'è un punto critico. La scuola deve essere proattiva. Deve sollecitare la consegna di questi documenti, non può solo aspettare.
Chiaro. Poi entrano in gioco i revisori dei conti.
Loro prendono tutta questa documentazione e redigono una relazione sintetica di controllo. Verificano che i numeri tornino.
E una volta superato lo scoglio dei revisori, la palla passa al dirigente scolastico per la famosa parificazione.
Un passaggio delicatissimo.
Cosa comporta l'atto pratico?
Il dirigente attesta la regolarità formale del conto. Dichiara che i saldi combaciano. Le fonti consigliano di usare modelli predefiniti per operare in sicurezza. Viene citato come ottimo esempio il modello adattabile sviluppato dall'USR Lazio.
Ottimo consiglio pratico. Dopo la parificazione, il dirigente deve depositare i conti e lo fa in via telematica.
Sulla piattaforma Sireco, il sistema informativo per la rendicontazione dei conti della Corte dei Conti.
E qui il cerchio si chiude.
Sì, la Corte esamina i conti depositati su Sireco e, se necessario, può chiedere integrazioni documentali alla scuola.
Senti, prima di andare verso le conclusioni, c'è un campanello d'allarme nel documento che mi ha colpita molto. Una nota operativa cruciale.
Ah, la questione delle iscrizioni massive? Una prassi decisamente problematica.
Esatto. Pare che alcuni uffici scolastici regionali, gli USR, abbiano iscritto in blocco tutti i DSGA nell'anagrafe degli agenti contabili della Corte dei Conti.
Un errore di impostazione clamoroso. Presumono che tutti i DSGA abbiano un debito di custodia, ignorando decenni di giurisprudenza.
E cosa dovrebbe fare una scuola che si ritrova in questa situazione, sapendo di avere solo un debito di vigilanza?
Deve attivarsi formalmente e subito. La scuola deve inviare una richiesta formale alla Corte dei Conti, chiedendo la cancellazione del proprio DSGA da quell'anagrafe.
Per evitare di essere trascinati in procedure che non gli competono.
Esattamente. Prevenire è meglio che curare, soprattutto con la burocrazia.
Se colleghiamo tutti questi tasselli, emerge un quadro davvero affascinante di come funziona lo Stato.
Se colleghiamo questo al quadro generale, vediamo un sistema giuridico che, pur tra mille fatiche, cerca di essere razionale. Distingue chi maneggia beni come asset da restituire, da chi semplicemente gestisce gli strumenti di lavoro quotidiani. Custodia contro vitinanza. La sostanza che vince sulla forma.
È vitale per chiunque lavori in questi ambienti complessi avere il potere di definire il proprio ruolo. Sapere con certezza di avere un debito di vigilanza elimina montagne di ansia e ti permette di lavorare sereno.
Assolutamente, però questo solleva una questione importante. Una piccola provocazione per chi ci ascolta.
Vai, sono curiosa.
Oggi abbiamo parlato di banchi, computer, risme di carta, roba fisica. Ma in un mondo sempre più dematerializzato, come si applicherà in futuro questa distinzione ai beni digitali?
Bella domanda. Un server cloud pieno di licenze software, per esempio.
Esatto. Terabyte di database, beni virtuali tenuti lì in attesa di utilizzo. Costituiranno un debito di custodia o un debito di vigilanza?
Non puoi certo toccare un server cloud come tocchi una scrivania.
E chi dovrà rendere il conto giudiziale per l'infrastruttura immateriale della pubblica amministrazione? I magistrati contabili dovranno aggiornare presto le loro metriche.
Questa è davvero una prospettiva che fa riflettere su quanto velocemente si evolva il concetto stesso di bene pubblico. Lasciamo chi ci ascolta con questo stimolo su cui ragionare.
Mi sembra una conclusione perfetta.
Grazie a chi ha seguito questa puntata. Vi invitiamo a continuare a esplorare, a mantenere viva la curiosità per le dinamiche dietro le quinte delle nostre istituzioni. Fate tesoro di queste distinzioni fondamentali, perché la conoscenza è il miglior strumento di lavoro. Un saluto caloroso e al prossimo approfondimento.